Buonasera carissimi, eccoci ancora insieme dopo le due serate che ricordiamo molto volentieri, con una con Don Luigi Ciotti il 6 febbraio scorso, che era stato da poco ricevuto dal Papa. Poi in questi ultimi giorni abbiamo visto l'abbraccio e il prendersi per mano. Ed è stato riconosciuto, apprezzato il suo lavoro di 50 anni, il pretaccio di strada. È stato riconosciuto dalla Chiesa, un bel riconoscimento, e noi siamo fieri e orgogliosi. Poi un mese fa ci siamo trovati con l'avvocato Giulio Facchini, Pino Inglaro e Don Pierluigi di Piazza, ricordando padre Carlo Maria Martini, con la serata andiamo incontro a sorella morte e rispettiamo la libertà del malato. Serate in cui abbiamo avuto modo di ascoltare, imparare, riflettere sulla vita e sul fine vita, con tutto quello che comporta la vita. E allora ho parlato di ingiustizia, di legalità, morti per mafia, familiari, malattia, cure, corresponsabilità, libertà, dignità, contesto di vita. Ecco, e questa sera proseguiamo con il tema Oltre la vecchiaia. Ci aiuterà il dottor Adriano Guala, che saluto e ringrazio per essere qui. È stato presente altre volte nelle nostre serate, intervenendo con il titolo, e qui a condividere con noi la sua lunga esperienza accanto agli anziani, ospedale, riposo, domicilio. In questi giorni ho avuto molti attestati di stima, ricordi di alunni al liceo artistico di Vienna, quando insegnava anatomia, ed esprimiamo la nostra stima e amicizia, sia pure silenziosa, a volte stiamo a lungo senza incontrarci, però c'è un'amicizia, una stima davvero grande. Sono contento che sia qui con noi, con me questa sera, in questa chiesa. Ci racconterà e poi lo interpelliamo. E mi è caro ricordare che questa sera, proprio in questa ora, mentre noi siamo qui, nella biblioteca del seminario, dico finalmente, si parla di fede e omosessualità, organizzata da Gelo. Questa serata c'è Don Ernest Segato, che ha scritto appunto questo libro che si occupa di questa problematica. Lo dico perché mi auguro davvero che più voci all'interno della Chiesa si possano ascoltare e sentire sulle tematiche le più diverse. Ecco, davvero grazie e buona serata a tutti voi. Grazie.
Molto tempo tornato, delle cose strane, ma oppure considerare la vecchiaia come un'epoca di perdite, di rimpianti, di sofferenza, o addirittura una marcia di avvicinamento verso quel passo inaccettabile che è la morte. È una domanda interessante, ma ha risposte multiple. Perché non esiste la vecchiaia? Quando parliamo di gioventù abbiamo sicuramente un modello in cui una specie di contenitore dove possiamo mettere dentro delle persone che sono abbastanza uguali. Se parliamo di vecchiaia non esiste una condizione comune, non è un contenitore dove tutte le persone vadano dentro e abbiano le stesse caratteristiche. Non c'è una vecchiaia. Ci sono molti modi di essere vecchio. C'è l'accettazione passiva, sono vecchio, posso farci niente, pazienza, la rassegnazione, l'indifferenza, l'autoinganno di chi si ostina a non vedere le proprie rughe e il proprio indebolimento e si impone la maschera dell'eterna giovinezza. C'è addirittura chi invece ha una ribellione contro la... una ribellione, dicevo, contro questo aumentare degli anni e della vecchiaia, e con lo sforzo di continuare il lavoro di sempre, o al contrario invece il completo distacco dagli affari e dagli affanni quotidiani. Quindi abbiamo un ventaglio di posizioni del modo in cui le persone affrontano e vivono la loro vecchiaia. La vecchiaia però non è separata dal resto della vita. La vecchiaia è la continuazione delle vite precedenti, è la continuazione della nostra adolescenza, della nostra giovinezza, della nostra maturità. E ognuno di questi modi di invecchiare, in qualche modo, e di essere vecchio, determina il modo in cui le persone considerano l'ultima parte della loro vita. E oltre la vecchiaia, dove si incontrano la vita e la non più vita, la vita e la morte. Ecco che cosa, dunque vediamo se riesco a manovrare questa cosa qui, può darsi che col tempo ce la faccia, qui vado su, può essere che venga giù, no. Giuro che in un modo o nell'altro, anzi non si deve giurare, il tuo discorso sia sì sì, no no, tutto il resto del maligno, quindi non devo giurare, ma credo che riuscirò a cosa. Ecco che cosa fa la vecchiaia, che cosa ha diverso la vecchiaia rispetto alle altre età. È un'età che non continua con un'altra età. La gioventù continua con l'età adulta continua con la vecchiaia, continua con niente. Ecco che questo dà una impressione abbastanza diversa, la vecchiaia, da tutto il resto, da tutto il resto. E inoltre l'evoluzione del nostro essere fisico fa sì che ad un certo punto la vecchiaia non sia uguale all'età adulta, ci sono tutta una serie di patologie croniche, una serie di campanelli di allarme sull'usura dei nostri organi, sulla possibilità di non avere più un'efficienza come quella che si può avere nelle altre età. Questa, quindi, il fatto di essere vicino alla morte e il fatto di non essere più così efficienti con la paura delle malattie fa sì che la vecchiaia non sia una età particolarmente gradita e un'età particolarmente considerata felice. Ma non vorrei che questa presentazione della vecchiaia inducesse al pessimismo, non è vero. Noi abbiamo un 15% delle persone anziane che hanno dei bisogni di aiuti, che non sono più in grado di gestirsi al 100%. Tutto il resto, la maggioranza, sono persone che stanno bene, che frequentano, che so io, la gita delle pentole piuttosto che i centri anziani, piuttosto che i concorsi di burracco, e quindi sono persone totalmente normali, magari lamentandosi un po' di qualche patologia cronica, per carità, ma la cronicità non è un appannaggio solo e esclusivamente della vecchiaia. Un bambino diabetico non è un malato cronico? Sì. Con questo non pensiamo che sia un essere difettoso, lo consideriamo come tutti gli altri, e così credo che sia per tutto il resto. Certamente dopo i 70-75 chi non ha un po' d'artrosi, la pressione ballerina, la memoria che ogni tanto va in vacanza, tutta una serie di queste cose, però con questo vorrei dire che al massimo possiamo considerare che siamo dei portatori sani di una qualche patologia cronica, ma questo io vorrei che fosse ben chiaro, che la grande maggioranza delle persone fanno una vita normale, si goda la loro vita, sono assolutamente degli adulti con più anni, ma questo non è che ne limitano in modo particolare la loro efficienza e la loro... Peccato. Sì. E neanche il pensiero della morte, la prima idea che c'era venuta era quella di dire che la vecchiaia, l'altra faccia della vecchiaia poteva essere un termine, e era chiaro che l'altra faccia della vecchiaia era la morte. Non l'abbiamo messa così in modo specifico, proprio perché ci sembrava che non dovesse essere considerato necessariamente la vecchiaia l'altra faccia della morte. Non è vero, muoiono anche tante persone che sono ben lontane dai 65 anni. Ogni tanto si vedono manifesti con 101 anni, ma ce ne sono altre volte che si vedono, viste proprio non molto tempo fa, 41, 50 e qualcosa, cioè tutte per 3 persone su 5 manifesti che non arrivavano alla età canonica per poter entrare nella cosa. Il futuro è illusione, è progetto, il passato è ricordi, non resta che vivere il presente. Ma il presente, questo tutto sommato, vale per tutte le età. In particolare direi che è importante che anche il vecchio debba avere sempre dei progetti, debba avere essere sempre spinto con la sua intenzione, con le sue idee verso un qualcosa che potrà fare. Solo così credo che possa dare un senso a questa età. C'è un solo modo di vivere bene la vecchiaia, e non la rassegnazione, ma una accettazione attiva. Spesso abbiamo visto che tutto sommato nessuno, a volte quando si dice tu sei vecchio, in qualche modo o lo vogliamo eliminare da una mettere da una parte, o addirittura c'è un filo di insulto in questo tu sei vecchio, e quindi la vecchiaia non è che sia ben considerata tutto sommato. Purtroppo anche l'anziano, che ha sempre considerato la vecchiaia come una età non invidiabile, un'età che interessa gli altri, tutto sommato, vecchio è lui, ecco, è talmente convinto che non sia una grande età che lui stesso ha la tendenza a tirarsi indietro, lui stesso ha la tendenza a una autoemarginazione, e quindi questo specie di atteggiamento se non disprezzo, forse un po' una parola un po' troppo grossa, ma comunque di giudizio negativo sulla vecchiaia, si pensa che sia legato oggi perché c'è un mondo completamente diverso, eccetera. In realtà non è vero, perché anche passato, anche nel passato, il vecchio, non è vero, sì, sembrava portatore di saggezza, di esperienza, avrebbe dovuto essere rispettato, ma è vero, se voi andate a vedere la letteratura, ma direi dei tempi della Grecia fino a oggi, tutto sommato, o forse a ieri, ecco, vedete che il vecchio non è per niente messo in una considerazione e in un rispetto particolare, anzi viene dipinto come persona con una debolezza e decadenza fisica, o un po' di confusione, una smemoratezza, voglie erotiche con l'impossibilità di godere della felicità dei sensi, bizzarria del carattere, questa è una costante. Il vecchio molto spesso, ma molto molto spesso, è rappresentato male, è rappresentato a volte persino con un certo disprezzo. La vecchiaia non è mai stata vista proprio bene da nessuno tranne da Catone, tranne da Cicerone, che però nel suo De Senectute parla di questa felice epoca, ma perché? Perché ha in mente come modello, e discute di questo, di Catone, il censore Cato Mario, il quale era una persona del tutto eccezionale, del tutto fuori da ogni parametro, aveva 80 e passa anni, ricco come il mare, quando gli altri morivano a 40 anni scarsi, ricco come il mare, in buone condizioni, tanto che a 80 anni era il secondo figlio dalla figlia di uno schiavo suo, e il figlio anzi l'aveva anche rimbrottato perché non gli era parso bello che di notte si vedesse che andava nel quartiere degli schiavi per prendersi qualche ragazza per qualche gioco o sotto le lenzuola. Direi certo che era felice questo individuo, aveva tutto quello che poteva avere, ma io mi chiedo, lasciando stare questo, tutti gli altri liberi o schiavi in quel periodo, Cicerone avrebbe potuto dire che vivevano felici? Credo assolutamente di no. Quindi è un qualcosa di mitico la vecchiaia come la dipinge Cicerone. E come dico, la dipinge proprio per quel motivo lì. E anche nel passato più vicino a noi, chi è che era rispettato? Sembrava sempre che il vecchio era rispettato, ma un momento, chi era rispettato? Era rispettato il vecchio, il pater familias, il vecchio padrone della famiglia, quello che teneva in soggezione tutti i componenti, e i figli a 50 anni eccetera, per fare qualsiasi cosa dovevano chiedere a lui. Ma gli altri vecchi sicuramente stavano incomparabilmente peggio di quello che stanno adesso. Quindi non pensiamo al passato come a un'età mitica in cui la vecchiaia era particolarmente rispettata e godeva di qualche privilegio. Non è vero. Direi che mai come in questi momenti, la persona anziana ha goduto di buone condizioni sotto tutti gli aspetti, e il rispetto, direi che la civiltà e la cultura di oggi, che non quella di 50 anni o 100 anni fa. E vediamo all'oltre, oltre. C'è la vita, oltre, non c'è più la vita. L'oltre è la non più vita. L'uomo ha sempre avuto un comportamento ambiguo con la morte. C'era chi pensava che bisognava tenere buoni i vecchi perché aiutava i morti, perché aiutava le figlie, oppure gli altri, che bisognava avere paura di queste. C'è sempre stata una certa idea che qualcosa continuava. Nei funerali, nelle tombe si mettevano degli strumenti e del cibo perché servivano nell'altra vita, in qualche modo c'era questa sensazione di qualcosa che continuava nel tempo. Nell'antichità evidentemente però la morte era molto più familiare di quello che era adesso, era una morte, secondo Philippe Ariès, che è un studioso francese che si è occupato molto di questo, era una morte familiare, una morte vicina, era una morte attenuata in qualche modo, era una morte addomesticata, ha detto che era una morte addomesticata. E parallelamente a questa evoluzione del concetto della morte e di quello che c'era dopo, è nata un po' anche l'idea della giustizia, giustizia della vita futura, in cui i buoni andranno in un luogo di gioia, i malvagi saranno posti sotto pene e sofferenze. È una specie di vendetta, se vogliamo, per chi ha sofferto in questa vita e contro chi l'ha sfruttato, e un compenso in qualche modo per chi è stato oppresso. Ci sono vari, a seconda delle fedi, a seconda delle filosofie, delle religioni, ci sono vari modi di continuare di vedere questo. Per esempio, non lo so, in India, altri posti di questo genere, c'è l'idea di una continuazione, addirittura non solo un ritorno nella terra del morto, ma non solo sotto forma di persona umana, ma magari anche di animale o addirittura di vegetale, a seconda dei diritti che hanno avuto nella precedente vita. Al di fuori, qui tutto questo è stato pensato all'interno delle religioni. All'esterno, al di fuori di questa fede, un principio creatore, esiste il pensiero che si muore completamente con il nostro corpo che finisce, o che si continua solo con delle molecole che sono vive anche dopo la nostra morte, le molecole che compongono il nostro corpo, ma che comunque queste molecole non fanno più parte di una persona, sono disperse in qualche modo nel mondo. Comunque, in entrambi i casi, con fede o senza fede, dovrebbe non essere così pauroso l'idea della morte. Ha ragione Epicuro forse in questo modo di dire: abituati a pensare alla morte che non esiste, non è niente, perché per noi, perché quando noi ci siamo non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo, non ci siamo più. Quindi in ambedue i casi, fede o non fede, non dovrebbe esserci una grande paura di questo evento. E veniamo all'oggi, oggi che l'uomo moderno, oggi uomo, dico uomo, ma uomo barra donna, cerchiamo di essere così completo con un piatto uguale per i due generi, e l'uomo moderno, donna moderna rifiutano l'idea della morte come parte della condizione della vita, in qualche modo la rappresentano come portatrice di angoscia, di paura, di sofferenza, e hanno voluto esorcizzarla nascondendola, perché in questo mondo giovanilistico non c'è, insomma, morte e vecchiaia non trovano posto e non trovano espressione, nessuno vuole vecchiare e nessuno vuole morire, il tabù della morte ha preso il posto del tabù del sesso, e la battaglia che si fa per cancellare vecchiaia e morte rifiuta il modello normale della vita, che comprende uno sviluppo, un declino, la vecchiaia e la fine della vita. Oggi essere uomini o donne vuol dire vivere in una dimensione di immortalità, come se non morissimo, di eterna giovinezza, di costante ricerca della perfezione. Ciò che non sano, bello, gradevole, come il pensiero della morte, ci manda in crisi, perché ci pone di fronte alla fragilità della nostra condizione. Secondo questo modello, la persona è sempre giovane, se arrivano le rughe o che so io, se la menopausa provoca qualche sconvolgimento, non importa che abbiamo le creme, abbiamo gli ormoni, altre diavolerie di questo genere. L'uomo e donna è sempre bello, affascinante, attraente, da una parte ci sarà il Viagra, le industrie profumiere faranno soldi, il trapianto dei capelli aiuta a mascherare la nostra età che sta avanzando. L'uomo moderno è bello, è felice, felice anche senza problemi perché consuma. Viene in mente la definizione che ha data sociologo Sigmund Bauman, che dice che, parafrasando Cartese, il suo penso dunque esiste, dice consumo dunque esiste. Oggi per esistere bisogna essere presente e consumare, bisogna avere più che essere. Ora il vecchio è forma migliore, ha un'aspettativa di vita decisamente più lunga, è meno povera, ma continua ad essere considerato assai negativamente. E in effetti la nostra società non è una società per vecchi. La vecchiaia ha un'età più lenta, la vecchiaia ha un tempo sociale che scorre meno velocemente. Era valida finché era valida la possibilità di passare esperienza e consigli da una generazione all'altra. Però oggi quanto dura l'esperienza? Quanto dura il fatto di poter insegnare qualcosa? Non sicuramente i 30 anni che considera normale una generazione. Oggi ci può essere una velocità tale per cui un'esperienza dura 3-4 anni. Dopodiché c'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di un rinnovamento e questo rinnovamento molto spesso non è in grado il vecchio di cose. E si va avanti, invece la vita è un qualcosa di molto veloce, è un qualcosa che passa in fretta, è un qualcosa che ognuno deve sempre porsi dei traguardi diversi, finire le scuole, fare un buon lavoro, mettere su famiglia, e tutto in fretta, fino a che qualcuno si ferma, cerca di fare un bilancio e dice: ma ho fatto tanto, ho corso tanto, ma quando ho vissuto? Intendendo io per vivere la capacità di fermarsi ad assaporare quel momento, ad assaporare la vita, che non può essere un qualcosa che si consuma con una velocità incredibile. In qualche modo oggi è come se sapessimo che esiste la morte, ma che facciamo finta che non ci sia. Poi alla fine ci stupiamo, ci rendiamo conto, stupendoci, che stiamo finendo, che si devono fare i conti con questa rispettabile signora che interessa ognuno che vive. Direi, ecco, in questo modo ho fatto uno sbaglio, poi lo rifarò ancora, ma ho fatto uno sbaglio, perché in qualche modo lo fanno tutti. Ho dato la vita a questa signora, alla morte, che non esiste. Accresce orrore e paura la sensazione della morte, che sia qualcosa di esistente, qualcosa di reale, qualcosa quasi di fisico al di fuori di noi, che sta lì ad aspettare con una forbice per tagliare come l'altro o delle parche greche, per tagliare il filo della nostra vita. In realtà non è vero, almeno l'altro poi era questa qui che tagliava il filo, era rappresentata come una vecchia donna, un po' arcigna, ma comunque la rappresentazione era quella. Noi abbiamo fatto di peggio, abbiamo cercato di rappresentare la morte con qualcosa di più orribile, qualcosa di più pauroso ancora. E come la rappresentiamo? Uno scheletro con un mantello nero e una faccia pienaia in mano. Ecco, questo accresce l'idea che esista veramente, accresce veramente l'idea di avere, dover essere paura, che sia veramente una entità, che sia una entità. Ma in realtà non è che esista una morte, esistono organismi viventi e muoiono, organismi viventi che cessano di vivere e muoiono per cause ben conosciute, malattie, incidenti, esaurimento del tempo della vita. Quindi l'abbiamo quasi umanizzata, tanto che forse qualcuno ricorderà sicuramente quella partita a scacchi del VII Sigillo di Berna, dove c'è la morte che gioca a scacchi con il cavaliere Aloysius Bond, che arriva dalle crociate, e è rappresentata come una specie di monaco con una faccia bianchissima e questo manto nero. Ecco, l'abbiamo reificata, direi, l'abbiamo fatta diventare una cosa reale, quasi umana, che sta lì a farci paura. Non è vero, non è così. La vecchiaia è l'ultima fase, dicevo, e io mi sono decenni che sto lavorando con i vecchi, adesso non lavoro più con i vecchi, ho visto tanti morire, e una volta ho visto anche qual era la più o meno la morte naturale, quella del vecchio dovrebbe essere la morte naturale, perché dicevano i nostri vecchi quando moriva qualcuno della loro età, è più che vecchi, traduzione, più che vecchi non si arriva, con un altro commento conciliante, era la sua ora a dire che non si poteva più andare avanti. E io credo che nelle società arcaiche, e anche nella nostra finché è stata predominante quella contadina, c'era qualcosa per cui la morte era contemplata nella vita quotidiana. Adesso è stata completamente estromessa. Io ricordo questa morte, c'era, insomma, questa morte naturale. Ricordo quando è morta mia nonna, per esempio, nel suo letto, il prete che arriva a dare l'estremunzione, con la gente che arrivava lì a vederla l'ultima volta, a salutare i parenti, la corona in casa, no? Tutte cose che facevano sì che fosse una morte veramente familiare, veramente addomesticata, come diceva Riesi. Esiste ancora una morte simile? No, direi no, direi che non esiste più, sia perché, come dico, la cultura moderna, la società moderna ha negato, ha nascosto completamente la vecchiaia, sia perché dall'inizio del secolo scorso, tra il morente e la sua morte, non c'è più un filo naturale, ma in mezzo è stato messo qualcosa, il medico, la sanità, in qualche modo non è più qualcuno che debba per forza essere lasciato in pace, no? Qualche volta addirittura direi oggi, per raggiungere questa morte naturale, bisogna scappare forse dal controllo sanitario, che in qualche modo vuole assolutamente vincere una qualche malattia che sta facendo morire queste persone. Ma poi non per conto loro, c'è sempre stata anche in passato, si moriva per la bronchite, cose di questo genere, ma era l'ultimo granellino in questa evoluzione attraverso l'età per arrivare alla fine della vita. Oggi la corona è in un luogo che direi, mi perdono Mario, asettico, non è più in famiglia, no? È in chiesa. Il morto arriva dall'ospedale direttamente o anche da casa, ma arriva lì. Questo morto, che una volta veniva trasportato attraverso una processione funerale che partiva da casa, tutti al passaggio toglievano il cappello per il rispetto del morto, oggi non c'è più, cominciato con le città perché dava fastidio al traffico, e adesso anche nei paesi questo praticamente non c'è più. E viene meno quell'atteggiamento di chi è realmente di fronte a questo mistero. L'atteggiamento deve essere di silenzio, di riflessione, di vicinanza, di responsabilità verso chi rimane. Quando siete stufi, fregati di libertà, io capisco, smetto, e cosa, se vado avanti, non è una cosa. L'uomo può subire, vediamo un altro aspetto della morte, l'uomo può subire, morire come evento inevitabile, muore, e pazienza, non si può fare niente, oppure può sceglierlo come atto volontario e deliberato, con lo scopo di interrompere una vita che ritiene dolorosa, che ritiene non più sostenibile, con assenza di prospettive di miglioramento. Ma la decisione di morire non deve mai essere un passaggio alla morte, ma semplicemente un uscire dalla vita. Dice Feuerbach, se la vita non è più che un male, la morte non è più un male, ma anzi è un diritto di evitare una sofferenza. Camus nel mito di Sisifo dice che c'è un solo problema filosofico veramente serio, quello del suicidio, giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta. Questo è il quesito fondamentale, secondo Camus, della filosofia. E allora chiediamoci, vale la pena di vivere? E non basta individualmente e egoisticamente dire sì, la mia vita è buona, ne è valso la pena. Questo può pacificarmi nella mia visione della morte, ma io credo che nella risposta bisogna comprendere tutta l'umanità. Pensare che più di 1 miliardo di persone soffrono la fame e non hanno accesso all'acqua potabile. E si conta che quasi 5.000 bambini muoiono al giorno per denutrizione e per malattie connesse con l'impossibilità di arrivare all'acqua potabile. Ecco, questo, o pensiamo a quanti vivono oggi, si calcola che siano più di 20 milioni che vivono in uno stato di schiavitù. Non è che la schiavitù non ci sia più, ci sono varie forme di schiavitù, ma si calcola che almeno 20 milioni vivono in queste condizioni, dove una persona non ha assolutamente nessuna possibilità. E pensate a tutte le forme di schiavitù dei bambini che vengono venduti da una parte all'altra in Africa, rapiti per fare il guerrigliero, piuttosto che non essere sottoposti a pratiche di pedopornografia, piuttosto che non di turismo sessuale. Ecco, noi dobbiamo pensare anche a questo. Pensare anche a questo perché credo che siano veri e vivi, li sento vivi, quei versi del poeta inglese John Donne, che hanno poi dato il titolo a un paio di opere importanti, una di Merton e l'altra di Hemingway. Questi versi sono due versi. Ogni morte di uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell'umanità, e così non chiedere mai perché suona la campana, essa suona anche per te. E questo mi sembra che sia importante. Dal punto di vista dell'umanità intera, non sappiamo dare una risposta alla domanda sul senso: è giusto vivere, è bello vivere, ho un senso nella nostra vita? Quindi perché di fronte a un giudizio su tutta l'umanità, su quelle cose che ho detto prima, ci troviamo di fronte allo scandalo dell'ingiustizia, allo scandalo del male. Dobbiamo quindi accettare che ogni individuo dia la propria risposta e decida se secondo lui la sua vita ha senso, se la sua vita è degna di essere vissuta oppure no. Questo mi pare che il suicidio dobbiamo pensarlo anche come un'azione degna, libera, ispirata, dicevo, da un dolore o dalla inutilità dell'esistenza. il suicidio del vecchio per esempio è molto frequente, come percentuale degli anziani dell'intera popolazione il suicidio è molto più frequente che non nelle altre età. E questo è possibile qualche volta che sia legato a situazioni contingenti, malattia, dipendenza, vedovanza recente, eccetera, che possano essere in qualche modo qualcosa che provoca una depressione dell'umore. Ma vi è anche la possibilità che il suicidio in molti casi sia una libertà, una scelta di libertà da una condizione esistenziale di sofferenza, di assenza di piaceri, di senso di inutilità e di vuoto, di consapevolezza, questo non è raro, che la sua presenza o la sua assenza non interessi nessuno. Non c'è più quel senso di appartenenza che tutti noi abbiamo. Noi amiamo sapere che contiamo per qualcuno, sapere che qualcuno si interessa di noi, qualcuno ci vuol bene. Ecco, non avere più nessuno a cui faccia né caldo né freddo, se ci siamo o no, credo che sia veramente una cosa drammatica. E nulla vale a spiegare l'animo di chi si toglie la vita, indipendentemente dall'età, quanto alcune strofe di una poesia del Fiore del Male di Baudelaire, di cui le prime tre strofe cominciano con un martellante, quando. Io ne prendo una che dice: quando la terra si cambia in umida cella, entro cui la speranza va come un pipistrello, sbattendo la sua timida ala contro i muri e picchiando la testa sul fradicio soffitto. Poi ci sono altre due strofe, sempre col quando, e l'ultima è: e lunghi funerali, senza tamburi o musica, sfidano lentamente nel cuore, la speranza vinta piange, e l'angoscia, dispotica ed atroce, infilza nel mio cranio la sua bandiera nera. Ecco, è di una potenza non da poco questa poesia, ma mi pare che spieghi molto bene quello che può trovare qualcuno, in che condizioni può trovarsi qualcuno quando non trova nessun senso nella sua vita. E vediamo come ci si prepara a morire e come si aiutano gli altri a morire oggi. Ecco. La morte oggi, abbiamo detto, è gestita più che altro dai medici, dall'apparato sanitario, dai necrofici, dalle pompe funebri e chi più ne ha più ne metta. Una morte asettica in cui qualche volta il corpo viene considerato non più un corpo di una persona, ma un insieme di organi che devono essere curati, che devono essere trattati, senza prestare attenzione all'uomo che muore. Si perde un po' l'idea che questa è una persona che sta vivendo, non che sta morendo, che sta vivendo ancora. Ecco che questo è importante, ed è importante anche pensare che questo modo, tutto sommato, che non è un bel modo di morire, è un qualcosa che toglie anche dalle persone che sono vicine a questa persona che muore il dubbio: forse non abbiamo fatto tutto quello che deve essere fatto. Muore in ospedale, siamo tranquilli, tutto quello che era da fare l'abbiamo fatto, mentre sarebbe bastato forse qualche giorno a casa per morire serenamente, tranquillamente, con quella morte naturale a cui accennavo prima. Qualche volta purtroppo, ecco, come fa dire Thomas Mann, uno dei Buddha, del libro omonimo, dice: i medici non sono al mondo per facilitare la morte, ma per conservare la vita a qualunque prezzo. Non dovrebbe essere così, ma qualche volta lo è, soprattutto nella persona vecchia questo non ha molto senso. Penso con infinito amore al grido che sale dal cuore di una mamma davanti al cadavere del bambino: dottore, mi dica che non è vero. Questo lo capisco nel bambino, perché è troppo atroce, perché non si può sopportare questo dolore, questo è inaccettabile. Ma nel vecchio usurato dai decenni trascorsi, vicino al massimo della vita, perché girare le spalle alla verità, alla realtà? Perché rifiutare la morte e non parlarne, non solo non accettarla, ma non volerne neanche parlare, sottraendo il morente alla vita e alla compagnia estrema dei suoi familiari? Non solo si compie un atto di barbarie, ma si indebolisce il patrimonio dell'immaginario collettivo dei bambini, che pure assistevano, in qualche modo, e vedevano il nonno morire, protetti evidentemente dai genitori, dagli altri adulti, ma che non insegnavano ai bambini, come si fa adesso, l'idea che la morte sia un disastro, l'idea che la morte sia una tragedia. I bambini dovrebbero familiarizzare a poco con un'idea del tutto differente. È normale morire. Si può contarla, si può proteggerli, si può cercare di accompagnarli a questa visione, ma è importante che non abbiano. Non instilliamo noi la paura della morte, instilliamo l'idea che la morte è la fine della vita, perché naturalmente questo deve capitare. La negazione del morire e della morte, nascondere la morte, può portare ad un risultato altrettanto deleterio. Il bambino tenuto lontano dalla morte delle persone che conosce può comunque venire a contatto con la morte, sicuramente attraverso i giornali, la TV, internet o tutto quello che volete, con il grave pericolo di passare all'opposto, cioè non considerarlo tragedia, ma considerarlo, ma in qualche modo privare di significato la morte, di banalizzare i modi in cui si muore, soprattutto violenti, quelli che possono vedere alla televisione. Ecco, allora in questo caso non nascondiamo la morte, ma non, in qualche modo la riduciamo a qualcosa di normale, a qualcosa a cui non dare un molto, molto significato. Un esempio è quello di un ragazzo di 12 anni, di Reggio Emilia, l'ho presa dal sito del Corriere della Sera. Allora, non dorme male, mangia poco, ha paura, conto le ore che mancano alla fine della sua vita. Perché? Aveva scoperto su internet un test assolutamente idiota, ma anche ridicolo, ma lui non è stato in grado di capire che era un test che prendeva i fondelli, insomma, perché nasceva con quello scopo. L'ha preso per la realtà ed ecco che a questo punto aveva scoperto che inserendo alcuni dati indicava la morte quando sarebbe avvenuta per la verità a 79 anni, quindi avrebbe avuto, era mega 12 anni, avrebbe avuto. Però talmente l'idea di sapere qual era l'epoca della sua morte e quindi il concetto di morte che l'aveva scombussolato completamente, l'aveva veramente mandato a carte 48 questo povero. E chiudo parlando di quattro morti esemplari in ordine di tempo. La prima è quella del filosofo ateniese Socrate, 2500 anni fa, condannato ingiustamente perché dai suoi concittadini solo perché predicava la ricerca della verità senza limitazioni. E ai suoi discepoli a un certo punto era lì in prigione che avrebbe dovuto suicidarsi bevendo un veleno, che gli dicevano: guarda, possiamo cercare il modo di fuggire. Dice: vi ho sempre insegnato ad obbedire alle leggi e volete che ora scappi? E poi, famosa ironia socratica, accenna alla possibilità di fare un brindisi con quella coppa di veleno e serenamente va incontro a quello che lui chiama la grande amica, che lo porterà, dice, al nulla, oppure in un luogo dove si radunano i morti e dove sarebbe piacevole poter discutere, poter parlare con le anime dei grandi del passato, senza disperazione, senza angoscia, per un'esistenza giunta alla sua fine, ma solo coerenza tra quello che ha insegnato e la sua vita. Se passiamo dal Fedone, che è quello, l'opera che descrive questo, al Vangelo di Marco, siamo alla morte di Gesù, nella sua natura umana, che già la sera prima dell'orto di Getsemane è preso d'angoscia, dice Marta, e dice ai suoi discepoli: l'anima mia è triste fino alla morte. E ancora in croce manifesta la paura della morte, che pure in Lazzaro aveva vinto. Non teme i propri carnefici né il dolore, la sua natura umana teme la morte e prega che sia allontanato l'amaro calice, ma invoca il Padre: Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Scusate la pronuncia dell'aramaico, ma sto iniziando adesso, quindi non sono ancora. Perché mi hai abbandonato? Però solo un momento, perché subito dopo dice che sia fatta non la sua, ma la volontà del Padre. E quindi si compie il progetto per cui era stato fatto un uomo. Qui abbiamo la fine della vita come un completamento di un progetto. La terza morte che mi piace ricordare è quella di San Francesco. Si approssima alla morte, lo sa, e sta male, si fa portare alla Santa Maria degli Angeli della Porziuncola, e detta lì una lettera a un'amica di Roma che l'aveva aiutato mentre era malato là, una certa Jacopa Sette Soli, e scrive: sappi carissima che il Signore benedetto mi ha fatto la grazia di rivelarmi che è ormai prossima la fine della mia vita, perciò se vuoi trovarmi ancora vivo, appena ricevuta questa lettera, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli, porta con te un pane di color cenerino per avvolgere il mio corpo e i ceri per la sepoltura. Ecco, questa è bellissima, mi è piaciuta moltissimo questa casa, e ti prego anche di portarmi quei dolci che eri solita darmi quando mi trovavo malato a Roma. Ecco, affidarsi con il sorriso, quest'idea di portami due dolci, sto morendo, ma tutto sommato mi piaceva, no? Fammi morire come i mustaccioli, erano i mustaccioli, ho fatto qualche ricerca, questi dolci erano i mustaccioli. E quindi anche lui si affida alla sorella morte corporale. Socrate si era affidato semmai alla sorella morte, punto, lui si affida alla sorella morte corporale perché sa che non è la vera morte, solo la morte del corpo, ma non sicuramente la morte completa. E voglio parlare di una ultima, di una quarta morte, di un grande che qui direi che è di casa, quello del Cardinale Martini, che in occasione della presentazione dei suoi scritti su Paolo VI, poco tempo prima di morire, ha parlato della sua morte, che in un libro parla di duro capo, che sente imminente e dichiara di essersi riappacificato col pensiero di dover morire, quando ho compreso che senza la morte non arriveremo mai a fare un atto di piena fiducia in Dio. Cosa hanno in comune queste quattro morti? Il fatto che fosse giusto morire, in obbedienza alle leggi della città, per Socrate, al disegno del Padre, Gesù, alla legge della natura, San Francesco, al compimento di un viaggio alla ricerca di Dio, per il Cardinale Martini. Tutti accettano la morte con serenità perché giunti alla fine di un percorso di completo adempimento della loro missione, qualunque sia. La loro missione può essere diversa, ma accettano serenamente la morte perché hanno compiuto questo percorso, hanno finito la loro missione, che era stata, per cui erano lì. Queste sono morte eccellenti, dirà qualcuno, ma qual è il grado di accettazione in uno che non è San Francesco? Ecco, questa è una cosa. Filosofare è imparare a morire, dice Montaigne, ma che dell'idea che sia un'arte quella di morire, ma nessuno ha mai messo giù le istruzioni per l'uso. Forse perché ci sono tanti approcci al morire, quanti sono i modi di invecchiare, quanti sono le condizioni esistenziali di ognuno di noi. Forse può vivere bene la sua morte che arriva da vecchio alla fine della vita e può sentire nel suo profondo: ho dato quel che dovevo dare, ho ricevuto quel che dovevo ricevere. cioè il mio compito di vivente è esaurito. E questo avviene più facilmente quando, facendo un bilancio della vita, la persona che si spegne ha seguito i propri principi morali, che ha scelto, quelli che hanno determinato dei comportamenti corretti e non hanno mai fatto male coscientemente, se hanno voluto bene e hanno aiutato il prossimo, qualunque prossimo, anche lontano. Questo forse in queste condizioni è più facile affrontare la morte con una certa serenità. Questo discorso può essere fatto fuori o dentro la prospettiva della fede. Fuori dalla fede è una questione di vita retta, vissuta al meglio, con l'orgoglio di essere stati coerenti con i propri principi morali, liberamente scelti. All'interno della prospettiva di fede è speranza della resurrezione e responsabilità di aver seguito al meglio i precetti di Cristo. A questo punto qualcuno potrebbe anche chiedermi: ma tu che sei stato bimbo quando la morte non era un tabù, che nei tuoi 40 anni giusti di ospedale hai visto tante persone morire, sei preparato ad affrontare la morte? Ovviamente hai imparato a morire? No. E io credo che siano pochi quelli che ci riescono. Dal punto di vista biologico io sono nato con la spinta a vivere. La biologia, per cui sono persona fisica, mi dice devi vivere. Ma dal punto di vista emotivo tendo, se possibile, a non cessare di vivere, perché non voglio perdere le gioie che mi dà la mia fantastica famiglia e perché la famiglia trova in me un punto di appoggio e soffrirebbe se io morissi. Loro soffrirebbero molto di più, perché il pianto di chi rimane non è per il morto, il pianto di chi rimane è per coloro che rimangono, perché è i vivi che sono puniti dalla morte, non il morto, non soffre, i vivi soffrono l'assenza di chi è morto. Io ho una buona relazione direi con la morte, ci penso spesso abbastanza serenamente, ma non un coltello, mi accompagna, ce l'ho vicino, ma non penso al momento in cui mi abbraccerà. In realtà lei non esiste, sono io che smetterò di esistere e, nato nella polvere, ovviamente nella polvere ritornerò. Dobbiamo essere in permanenza coscienti che andiamo verso quel traguardo, ma credo che è difficile essere preparati. Io vedo che ho un orizzonte temporale limitato, me ne rendo conto moltissimo adesso perché sto facendo pulizia, sto mandando, buttando via veramente delle migliaia tra cose che ho scritto, fotocopie, articoli, riviste, eccetera, che avevo sempre accantonato perché dicendo forse un giorno o l'altro li utilizzerò. Adesso vedo che non mi resta più il tempo di farlo. E quindi mi rendo molto conto che il mio orizzonte temporale è abbastanza limitato, quando a un certo punto un'altra cosa abbastanza che mi aveva colpito, ma così tranquillamente, il fatto che ce la potevo cambiare la macchina, mi piaceva la Giulietta, mi è stato un alfista, mi piaceva la Giulietta, ricordo però costa tanto quella cosa. Poi mi sono detto, ma questa qui forse è l'ultima macchina che compri prima di morire. E allora fatti comprarla. Ho fatto quello, ma mi ha dato l'impressione, come dico, vissuta serenamente, del fatto che non ho più grandi cose davanti. Sono abbastanza vicino alla morte, insomma. Adesso non voglio dire che sarà domani, non voglio dire che sarà male, non possiamo mai sapere. Questi pensieri mi provocano al massimo una certa malinconia, ma non né paura né dolore, ne prendo atto. Siamo in minuti di recupero e non c'è la partita di ritorno, quindi dobbiamo fare un bilancio. Il bilancio globale, per quanto mio, credo di aver vissuto tranquillamente, pienamente la mia vita, appartengo alla generazione più fortunata che c'è stata al mondo, dall'inizio degli uomini. Ma c'è mai stata una generazione fortunata come la nostra, come la mia. Senza guerra, siamo partiti dal basso, siamo andati ad avere una condizione di disponibilità assolutamente impensabile in altri tempi. Quindi veramente è all'interno di questa generazione fortunata, io mi considero assolutamente personalmente molto, molto fortunato. E quindi credo di aver sempre rispettato il mio prossimo, che i miei anni tutto sommato spero che siano stati spesi bene, e spero di potermi presentare alla morte con la coppa piena della mia vita, come dice il Nobel, il poeta Nobel indiano Tagore: il giorno che la morte picchierà alla tua porta, cosa gli offrirai? Presenterò alla mia ospite la coppa piena della mia vita, non lascerò che se ne vada malinate. Giunto al termine dei miei giorni, quando la morte verrà alla mia porta, presenterò a lei la soave vendemmia dei miei giorni d'autunno e delle mie notti estive e tutto ciò che ho guadagnato e raccolto durante la mia vita. Grazie della pazienza.
Ringraziamo per questa chiara esposizione e anche appassionata, è una lezione così a vita, ci ha raccontato il suo sentimento, il suo vivere. Vediamo se raccogliamo magari qualche domanda o intervento.
Ho apprezzato in modo veramente grande la sua esposizione su tutta una serie di argomenti che ci interessano tutti prima o poi. Direi che però lei con 4 pennellate ha proprio distrutto un mito che io avevo, e che era quello degli anziani e della saggezza degli anziani di una volta.
Ma dunque non volevo. Quello che ho detto non è che lo rinneghi. Io ho un passo più tempo a dire che gli anziani meritano dignità. Qualche volta parlo di più vecchi. Io sono vecchio, o parlo di vecchiaia, dico, ma proprio buttarla giù così. Questo vuol dire che essere vecchi in qualche modo è quasi un insulto. Invece io vorrei che venisse ridata la dignità alla, non solo al nome di vecchio, ma anche al significato di vecchio. Effettivamente dobbiamo dire che oggi quello che una volta era importante, perché, non lo so, mio nonno sapeva come potare le viti, adesso non più le viti perché se no, ma no. Oggi il problema è di entrare in office e in internet, andare a vedere, ecco, e quindi è questo che ha fatto evaporare un po' la potenza del vecchio come il portatore di una saggezza tradizionale. In generale, perlomeno non nell'esperienza, in generale effettivamente le condizioni con cui un vecchio vede le cose sono effettivamente diverse dal giovane, perché ha tutta un'esperienza, un bagaglio dietro, e quindi forse non si incavola più come una bestia per certe cose e ha magari qualche cosa da dire lo stesso sul fatto di come vanno le cose, piuttosto. Però quello che una volta era veramente il tramandare l'esperienza, oggi dobbiamo ammettere che purtroppo No, non c'è più, proprio perché l'esperienza oggi ha una durata brevissima. Una volta si tramandava da generazione a generazione, la generazione era di 30 anni, 25, 30 anni, 35. Oggi questa esperienza non ha più un qualche cosa di tangibile, perché è talmente evaporata la possibilità di avere, di insegnare qualcosa, perché il vecchio, probabilmente io non sono più in grado di essere così pronto nel captare le novità, le cose che devono essere cambiate, perché io ho una certa mentalità che è diversa. La mia memoria non è sicuramente più quella di una volta. Globalmente la mia intelligenza non ha avuto quel poco che era, insomma, no? Comunque non è che l'abbia persa, però la memoria, per esempio, è una cosa che non è che mi sorveglia sempre. E quindi sono tutte cose che fanno sì che abbiamo una certa fragilità in questa età che stiamo vivendo, molto, molto più che non le certezze che il vecchio di una volta era in grado di elargire a quelle che stavano a sentire.
Io facevo una considerazione mentre lei parlava di morte, di vecchiaia, oltre la vecchiaia, in una chiesa, dove la morte è sempre stata presentata comunque in maniera terrificante, quindi per punizione, per peccati, no? E sentire un laico, no? Parlare in maniera così pacata, così serena, così naturale, questa morte, no, che poi è il compimento della vita, mi pare costruttivo, incoraggiante, mi pare che sia un invitare davvero a prendere in seria considerazione la vita, il momento che passa e tutti noi che abbiamo, le possibilità che abbiamo per renderla bella, insomma. Quindi è un messaggio forte e positivo, insomma. Rispetto
tutto sommato l'idea di eliminare dai nostri pensieri la morte non è che aiuti. Secondo me l'idea che non deve essere un qualcosa di oppressivo, di angoscioso, ma è un qualcosa che può dare senso alla vita, non è che deve essere sempre pauroso, ma il pensare che dobbiamo morire, che tutti moriamo, senza essere spaventati, io credo che possa dare un diverso senso alla vita, e con la possibilità di dire: forse sto prendendo troppo a cuore delle cose che non hanno un vanitas vanitatum, un omnia vanitas, seguo queste vanità, mentre forse la cosa più importante è il pensiero della vita mi aiuta, sono altre.
Volevo solo, non credo che sia in contrapposizione con quello che lei ha detto, ma che sta dicendo, ma volevo solo puntualizzare la mia sensazione, cioè la mancanza, per esempio, di memoria che lei dichiara. Sicuramente è una cosa che non distingue da un giovane, perché il giovane memoria non ce l'ha, lei la perde, però me la racconto io e tutti quanti, ma siamo sullo stesso piano, siamo complementari. Il giovane vecchio, diciamo, è un po' la sensazione personale di come ci si pone nei confronti di quello che ancora ci si aspetta, che è come si diceva una volta, vecchio ti muore, per cui credo assolutamente che condividere quello che lei diceva dell'aver avuto la fortuna noi di questa età di aver vissuto nel momento storico più favorevole a non vedere. potere la differenza tra giovinezza e morte e vecchiaia. Anche perché c'è anche da dire che anche in avanti nell'età oggi ci sono le stesse difficoltà, le stesse possibilità che ci sono per i giovani, perché come non trova lavoro uno tra sessantenni, non trova un lavoro in trentenne, c'è una grande solidarietà che ci può essere. E una cosa ancora che credo sia importantissimo, la differenza tra il galantuomo e il galantuomo che ha fede, è non sentirsi mai solo, cioè quando anche si arriva, ho accompagnato qualcuno della mia famiglia che fortunatamente aveva un'età maggiore della mia e ho accompagnato qualcuno che se n'è andato invece molto più giovane come sono io in questo momento, non ho mai visto la solitudine, che non era solo la mancanza di solitudine perché c'era la famiglia intorno, ma perché c'era la sicurezza, l'assoluta sicurezza che in qualsiasi situazione c'era lui. Quindi chi ha fede sicuramente solo non si sente mai, neanche in quel momento, neanche in momenti terribili. È capitato a tutti di dover il giorno dopo affrontare un'operazione chirurgica dalla quale poter anche non svegliarsi, però salutati quelli che sono gli affetti più cari, non c'era la solitudine, c'era la fiducia che se in un momento non era ancora quello, e se lo fosse stato comunque non si andava via in solitudine. Ecco, voglio dire che l'essere anziani oggi non è peggio di una volta, questo credo che lo condividiamo, ma penso che sia una grande occasione essere anziani oggi, cioè c'è ancora tanto. Per chi anche ha 80 anni, ci sono delle persone che conosco e che appartengono all'epoca moderna di tanti trentenni, perché c'è qualcuno che nella terza età, nell'università della terza età, ha imparato a usare il computer molto meglio di altri, e anzi ci aggiunge ancora qualche cosa. Cioè, per me è un discorso positivo, poi la morte purtroppo, insomma, è purtroppo, voglio dire, non è neanche purtroppo, forse è una datrice di senso a uno spazio temporale che abbiamo. Qui abbiamo l'occasione di arrivare lì, là.
Sicuramente non c'è dubbio che la vecchiaia oggi ha la possibilità di avere, il vecchio di oggi è molto più sano, è molto più in grado di essere presente, guardiamo, poi le eccezioni sono sempre stati. Grandi artisti hanno dato il meglio di sé a 90 anni o più di lì. Per quanto riguarda il fatto di sentirsi solo o soli o no, io da ragionevole ateo direi che non è che chi non ha la fede in un Dio creatore non abbia fede in nulla. C'è una legge morale che mi accompagna, c'è una coscienza che non mi lascia solo. E quindi queste cose qui, secondo me, valgono. Poi è chiaro, la fede, come si diceva una volta ai miei tempi, non è che uno vada a comprarla al mercato, o la si ha o non la si ha, poi si rafforza o si perde a seconda di tantissime condizioni. Però io quello che voglio dire è che molto spesso dice io credo o posso, quindi ho la fede, gli altri peggio per loro perché non ce l'hanno. Ecco, quello che volevo sottolineare era questo: non è che chi non creda in un Dio creatore non abbia fede in qualche cosa, ha i suoi principi a cui è attaccato, ha la sua coscienza di essere uomo e quindi di avere la necessità di essere per gli altri, non solo per se stesso. C'è il comandamento di un amore e di una giustizia. Tutti questi sono dei principi che messi insieme, secondo me, fanno la fede, se correttamente intesi. Punti di vista.
Thank you.
Oggi abbiamo partecipato ad un funerale di una signora di 65 anni per malattia, di cui 2 mesi fa telefonava a chi dirigeva il coro parrocchiale di cui faceva parte, mettendosi d'accordo sulle canzoni da cantare al suo funerale, ecco. E l'ha fatto con molta serenità, ecco. E ne parlavamo prima. Noi abbiamo solo pensato fino adesso di far suonare le campane a festa quando toccherà uno di noi. Il resto ci penseremo. Poi volevo chiedere una cosa, non mi viene bene la domanda perché mi è venuta adesso e non mi ricordo. Ma c'era uno studio di forse una certa Ross, se non sbaglio, sui 5 passaggi del morire. Ecco, non so se puoi dire qualcosa.
Ugra Ross, sì, è una psicologa americana degli anni 60, questo che ha in qualche modo messo un ordine di 5 stadi in cui si può, ma non è che tutti accettino questi stadi, e che chi deve morire si adegua in qualche modo a fronte di morire in questo modo. Il primo è quello, no, non può essere, non è per me assolutamente, un rifiuto completamente. Dopodiché un po' per volta si arriva a qualche forma di accettazione di questa condizione di morente. Io adesso ricordo a Cuba Ross, non ricordo in questo momento quali sono questi uno per uno i 5 stati, però la gradazione era questa, si partiva con un no, non può essere, non sono io, non è sbaglia questo, io non muoio. Poi dopodiché dice, ma forse guarda che proprio muori, tocca a te. E allora dice, no, non voglio morire, no, non è assolutamente ingiusto, non mi ribello, insomma. Dopodiché, un po' per volta, si fa strada l'idea che ci sarà una morte, si fa strada l'idea di accettare quello che è il destino e quello che c'è attorno, che può aiutare, fino ad arrivare a affrontare questa morte con una certa serenità. Questo in teoria può essere, ma non l'ho visto così rispettato questo schema qui da parte di... Questo era stato fatto anche in persone particolarmente anziane. Però è vero, questa in genere c'è questa cosa. L'idea comunque iniziale di dire non può essere che tocchi a me, questa è generale. Brutto l'idea, da questo problema grosso è anche come si riesce a spiegare alle persone che devono morire. È difficile dire a qualcuno che deve morire, è difficilissimo. Ci vuole una capacità, ci vuole un'empatia particolare per poter capire, questa persona posso dire qualcosa, quest'altra non posso dire, non posso dire molto di più, perché del resto la cosa è estremamente difficile perché ognuno poi affronta la morte in un certo modo. Però si parlava ieri di un paio di persone, una che tocca anche da vicino, no, con un glioblastoma, che la mortalità a un anno è del 90%, e quindi andare a dire, caro signore, fra un anno lei avrà anche la probabilità del 100% di essere morto. Del resto sarebbe anche giusto che si parli in questi termini, deontologicamente, di dire alla persona, perché sappia cosa fare per il resto della sua vita, perché sappia che sta capitando questo, di lasciare la vita. libertà di decidere cosa fare con il resto della sua vita. Questo dovrebbe essere bisogna dire alla persona, perché poi la tendenza è anche, lo diciamo alla moglie, lo diciamo al marito, lo diciamo al figlio, eccetera, e questo è la cosa più facile forse. In realtà deontologicamente bisognerebbe direttamente bisognerebbe dirlo alla persona, perché è lei che deve avere la libertà di decidere che cosa fare, ed è lei che deve sapere che sta andando verso questo momento. È una cosa molto difficile, sì, c'è il principio di dire ti dico abbastanza perché tu sappia, però non tolgo tutte le possibilità, lascio una speranza in modo che un po' per volta riesca a capire che stai morendo. Del resto il cercare di minimizzare e di non dire tutta la verità fa sì che dopo un certo punto le cose possano essere peggio, perché il malato non si fida più del medico, non si fida più di chi in qualche modo lui pensa che l'abbia preso in giro, vede che le cose vanno peggio, e allora cosa gli sta dicendo, cosa gli sta dicendo adesso. Quindi questo crea un altro sistema, un altro senso di angoscia e di sentirsi solo di fronte a tutti che in qualche modo gli hanno nascosto questo. Così è.
E adesso della vita presente, quando è ancora attiva, che ci si prepara per una buona morte. Perché anche poi un altro detto sempre, arrivare alla morte con la massima curiosità. Perché questo mi...
bisogna vedere che adesso la curiosità di che cosa. Secondo me è importante per una buona vecchiaia, poi parliamo di una buona vecchiaia, è di continuare ad avere curiosità e di continuare ad avere voglia di fare qualcosa, di imparare qualcosa, di sapere qualcosa. Questo secondo me è importante. Per quanto riguarda il resto, è vero che non bisogna aspettare 15 giorni prima di morire per farsi tutti i pensieri. Infatti quello che dicevo, se noi dovremmo pensare un po' di più alla morte, perché questo dà anche un senso alla vita, quindi siamo più preparati a morire quanto più ci pensiamo. L'importante è che consideriamo non la morte qualcosa di oppressivo, qualcosa che abbiamo lì con sta farci che un giorno o l'altro senza che noi ci dà un colpo sulla carotide. Ecco, dobbiamo pensare di arrivare a un compromesso con la morte, pensarci senza essere preoccupati, senza essere terrorizzati dalla morte. Questo sì, allora questo io credo che uno impari veramente un po' di volta che si muore, perché diciamo che filosofare, cioè parlare, pensare è un po' morire, e un po' imparare a morire, perché questo è l'unica cosa che ci dà qualche senso, perché dobbiamo pensare che non siamo immortali, lo facciamo soprattutto in questo momento in cui la nostra società, la nostra civiltà, la nostra cultura è una società, una cultura che sono per un vive i giovani, insomma, siamo tutti giovani, non esiste la vecchiaia, non esiste la morte, tutti che hanno l'anti-aging da mettersi alla sera sulla pancia o sulla fronte, insomma, in modo da essere comunque belli, essere comunque attraenti, essere comunque affascinanti, tutto questo non è più tecnico, non è attraente, non è bello, non è affascinante. Parlando di tecnico, al massimo si può essere un bel vecchio, ma quando io dico un bel vecchio vuol dire che non faccio riferimento a un modello di bellezza. Tu hai 80 anni, non sei particolarmente brutto, quindi sei un bel vecchio. Quindi noi abbiamo in questo momento una sottolineatura incredibile nei confronti della bellezza e della gioventù. Adesso non so, una volta. svolta sicuramente, però da un'altra parte, perché se pensiamo a come invecchiavano i nostri vecchi, non so, chiaramente i denti si perdevano, la gente andava come cambiava, a cominciare da come si vestiva la gente, no?
C'era anche la possibilità una volta che aveva il cibo.
Questo sicuramente, però io ricordo che probabilmente non più giovane, ma se lo potrebbe ricordare anche lei, che arrivati a 50 anni le donne regolarmente erano vestite di nero al massimo con qualche se andava bene o qualche fiorino o qualche cosa così via, ma mamma poi si massimo, cioè non c'era neanche la tendenza a cercare di mantenersi al meglio. Questo è sbagliato, perché dobbiamo sempre mantenersi al meglio, ma non farlo un dito della bellezza.
Ma anche come dice lei, le donne lavoravano alcuni nei campi che adesso specialmente, adesso la nostra vita, non si può provare quella di una volta.
Ma io non sono uno di quelli che sono quella di cosa che ha detto. Anzi, ho detto che il male è stato meglio, come sta meglio adesso, in questo non c'è dubbio. Non è solo il meglio, anche le altre età che stanno meglio. Una volta si parlava del campo, sicuramente c'è più possibilità materiale, ma quello che forse non è così meraviglioso è il fatto che si voglia troppo ancorarci alla bellezza, alla velocità, alla ricchezza, che non è giusto, non è giusto, perché se non veramente andiamo incontro a un modo di gestire la nostra vita, ma anche di rapportarci con il mondo in modo sbagliato, perché poi ognuno, se è bello, se si fa il pianto, se cosa, alla vita è aggrappato con le unghie, perché di parte in parte anche l'occasione, invece ci vuole stare assolutamente, e questo sicuramente non aiuta a rappacificarci con la nostra idea di morte.
Infatti me sono andato da una signora che voleva fare le foto e ho detto, ma a un certo momento un paziente mi dice, ma come mai che c'è un preso in cuoio in questa casa? E lei mi dice, ma te non te l'ha detto, capisci niente, te non capisci niente, ma il motivo per cui passi, quando muoio là c'è un prego, lo sono già abituato.
Come c'è
prego?
Io ormai lei ha ancora ripetuto le stesse cose che io avrei voluto ribadire. Io avrei voluto ringraziarla per averci ricordato che nessuna generazione è mai stata fortunata come la nostra, nel senso che abbiamo ancora delle possibilità di pensare, di fare, siamo stati più istruiti, siamo stati più sani, e questo mi ricordava che forse abbiamo anche una certa responsabilità nei confronti di quanti ci stanno vicino e anche di quanti, come lei ha detto, soffrono, muoiono e non riescono ad arrivare il giorno dopo. Quindi adesso lei ha ripreso il concetto, l'ha ancora chiarito e l'ha ancora ampliato, però io volevo ringraziarla proprio di questo, cioè di averci resi consapevoli che siamo molto fortunati. Grazie.
Un nervo veramente scoperto, ed è quello della responsabilità che noi abbiamo. Quelli che vediamo adesso, di cui facciamo le bucce, come si comportano, eccetera, eccetera, non abbiamo capito, non siamo riusciti a dare a queste persone una figurazione tale che diventassero dei cittadini con un senso civico, un senso dello Stato, un senso della responsabilità nei confronti degli altri. dalla generazione che c'è, dalla mezza generazione che arrivava prima, quella che ha sofferto la guerra, che ha avuto dei problemi, c'era di fame, qualche volta proprio anche di fame, eccetera, eccetera. Per cui il fatto di poter avere una maggiore ricchezza, non parlo di ricchezza grande, ma di poter avere una disponibilità per tutto quello che era necessario, ha portato a giustificare giustificare un po' il voler a tutti i costi a rinforzare un po' il nostro patrimonio, la nostra capacità di guadagnare qualcosa, la nostra... Loro sono partiti per voler questo, ma per essere tranquilli, visto che avevano visto le maschere prima. Questo però è andato avanti, poi è diventato autonomo questa voglia di guardare a farsi largo, guardare a guadagnare, guardare, e da questo l'ha fatto poi al trionfo del furbastro. Questo è il nostro grave danno, il nostro grosso peccato, quello di non essere riuscito a contrastare questa progressione verso il io sono più furbo, l'importante è che mi faccia i fatti miei, non esiste l'altro, non ho responsabilità verso l'altro. Ecco, questo forse è quello che la nostra generazione così fortunata non è riuscita a andare fino alla fine di questa fortuna e di lasciare un po' delle cose che prendessero la mano e sono come siamo.
Possiamo chiudere o c'è qualcuno? Ancora un intervento.
La mia domanda è questa. Sto pensando a una persona che conosco in una casa di riposo che è ancora lucida, nonostante sia nei soldi dei 90 anni. E però è troppo accercata per poter partecipare a tutte le attività che vengono organizzate per le persone anziane in questa casa di riposo, una bella casa di riposo, quindi corsi di ginnastica e le varie attività. E lei è circondata, essendo non potendo muoversi autonomamente, avendo bisogno di assistenza, è circondato da persone che invece a volte non sono molto lucide, persone che si lamentano, che piangono, e quando vado a trovarla esco sempre con angoscia, perché vedo lì e dico mamma mia, cioè le giornate quanto sono lunghe, le ore, i giorni sono tutti uguali, scanditi dalla colazione, dal pranzo, dalla cena, dalle medicine, dai preghieri, e mi chiedo qual è la sua esperienza in questi casi, cioè lei che conosce questa realtà, queste persone che vivono questa situazione si adattano a un certo punto e non la patiscono più come la patiamo noi, che viviamo e usciamo, oppure per loro è così terribile come per noi che andiamo in casa.
Grazie, ma da una parte devo dire che la specie umana e il virus sono le uniche due esseri viventi che possono vivere dal polo nord dal polo sud, perché hanno la capacità di adattarsi, no? Quindi l'uomo di adattarsi al 100%, evidentemente anche per questa signora
rispettoso di quello che era una volta, quindi questo secondo me ha la sua importanza. Però eliminare del tutto la capacità di dire ma lo ti fa, non è così, non è così semplice. Cosa sto a fare qui con tutti questi che non sono in grado di capire che sono io, che sono loro, che sono me? Quindi quello che posso dire è che sicuramente proprio perché abbiamo la capacità di adattamento incredibile, un po' per volta c'è un qualche adeguamento a questa cosa che per me è matteo, è fuori, ovviamente non ce l'ha, trova una cosa veramente sconvolgente.
Ringraziamo il dottor Guala, intanto sapete che è corsa chiesa, se abbiamo qui a due passi, forse è il caso che lo invitiamo qualche volta di più, no? Portare avanti questo discorso, questo confronto, vediamo, mettiamo poi magari prossimamente in calendario. Ricordo che... Com'è? Ricordo che nel sito La Chiesa Più Voce trovate poi la registrazione della serata e anche altri video e registrazioni. Adesso c'è di mezzo la Pasqua e faremo conoscere i prossimi appuntamenti. Siamo in parola con Telmo che verrà poi a raccontarci. Lui si sta preparando a morire, no? Ha scritto un malloppo, diventerà libro, molto interessante. Poi sono in contatto con Giannino Piana che deve darmi una risposta, Alberto Maggi, no, sulle apparizioni, no grazie. Beh, è veramente, mettiamo poi in calendario. Ecco, io vorrei terminare con alcune suggestioni. Intanto diamo questo libro, come siamo soliti noi, di Giovanni Urinetto, La Gabbadora, La Morte Invocata. Non si trova facilmente, però vale la pena di leggerlo perché fa parte di una cultura, no, rispetto alla morte naturale che può essere di grande aiuto. E poi il solito pieghevole, quindi, no? Pensiero e ricordo. Dicevo, volevo concludere con alcune suggestioni. È bello, Signore, l'autunno, e non è triste come qualcuno può pensare, è come la sera, come il tramonto, e il tramonto si incrocia con l'aurora. Dall'altra parte della terra il sole che qui si cela dietro l'orizzonte, là emerge dalla notte. Così l'autunno ha un suo corrispondente in una lontana primavera. Autunno, il calore di mani che si intrecciano. Si risveglia la terra dal lungo sonno dell'inverno. Non sempre noi abbiamo voglia di rifiorire, di continuare il ritmo della vita, quel ritmo sempre nuovo che a volte ci sembra sempre vecchio. Dobbiamo mettere in conto anche questa stanchezza, questa polvere che si è posata sulla vita e che non siamo capaci di detergere. Quando la polvere si posa sulle foglie dura poco. Il cielo prima o poi se ne accorge e manda una pazzone a lavare la terra e gli alberi nuovamente risplendono di verde lustro e ripulito. Dovremmo imparare a questa scuola a lavarci dalla stanchezza e dalla noia. È di Adriana Zara, noi la ricordiamo sempre molto volentieri. Grazie ancora. Grazie. buon rientro a casa, buonanotte.